Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Di dirlo, siamo in live. E siamo in live, effettivamente. Per cui, benvenuti a tutte carcasse putrescenti. Questa sarà una puntata estremamente frizzante. Come potete vedere, la nostra schermata è estremamente ricca di persone e probabilmente si arricchirà anche nel tempo. Chissà, è possibile. Allora, bentornati su Carcassa, oggi parleremo di un film che è uscito al cinema recentemente, che è ancora presente nel palinsesto delle nostre sale cinematografiche, incredibilmente, e l'ultima opera di Ti West, X, A Sexy Horror Story, oppure, come da titolo originale, semplicemente X. Allora, con me questa sera c'è, e diventa difficile indicarveli questa sera perché siamo davvero tantissimi. Allora, abbiamo il conigliastro qua.
In qualità di ospite. In qualità di ospite. Precisissimo. In qualità di ospite. Grazie, sono molto grazie, sono molto contento dell'invito di aver questa sera.
Oltre lui c'è Gianluigi Perrone.
Tira più un pelo di West che un carro vuoi.
Questa è saggezza. Sotto di me, esattamente sotto di me, c'è Nick con tipo un Annabelle che gli passa dietro. In realtà è Ale, però va bene.
È Annabelle. Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Tra l'altro Annabelle 2, cioè vogliamo parlare di Annabelle 2.
Fun fact, grande film Annabelle.
Ragazzi, scusatemi, oggi ci saranno tanti inside joke tra me, conigliastro e Nick, perché abbiamo fatto una grigliata a casa mia oggi e si è riempita di cose fantastiche, quindi ogni tanto diremo delle cose che voi non capirete.
Soprattutto c'è stato un commento che è stato: Ari Aster fondamentalmente è sopravvalutato, Annabelle 2 è un gran bel film.
Esatto.
E non l'ho detto io, per dire, cioè, giusto per... Però... E poi invece
non l'ha detto
da
nessuno
parte...
di noi che era qua sopra.
Esatto.
Ma neanche nessuno di noi che era qua sotto.
Da questa parte invece c'è Simone, il portatore di luce.
Buonasera a tutti.
E mentre invece nell'angolo giù in fondo, che mi diventa difficile indicarlo, ma ce la posso fare così, così dovrebbe
Aspetta
essere.
Aspetta che mi abbasso.
Bravo, bravo, perfetto. Di là c'è proprio all'opposto, all'angolo opposto, per cui dovremmo fare a botte io e lei. C'è wow, che tiberia. C'è Margherita dal canale Bleeding Gram, ma anche da Carcassa, perché è nostra parte integrante. È nostra parte integrante. Diciamo che nasce la nostra costola. E se no, non è vero.
Basta, fermatelo.
Sto scherzando. Non sono così Vecchio Testamento. Cioè...
Infatti, manca Giorgio, chiamatelo.
Manca Giorgio. Comunque, Margherita, da appunto dal canale di Bleedingram, ascoltate lei, ascoltate Bleedingram perché è una bomba.
Buonasera, e per chi ci ascolta e quindi non mi sta vedendo, io mi sono vestita a tema, quindi mi dispiace per voi se non mi state vedendo.
Nel senso che è nuda, chi non ha, ragazzi, quindi, è nuda.
Se non vi siete iscritti sul canale Twitch, vi state perdendo una grandissima, esatto, bella, ragazzi, scena. Citazione, sì, di T. West, Sexy Horror Story film.
Ecco perché era vestita da vecchia nuda. Non riuscivo a capire la situazione, pensando un po'. Vedevo Marga piena di rughe.
E invece, allora, abbiamo cazzeggiato abbastanza, per i saluti sono già andati 5 minuti buoni, cioè per dire il livello. Allora, questa sera appunto porteremo un film che io definirei un horror onesto, cioè spoiler.
Io lo definirei un sexy horror story.
Un sexy horror story, come l'hanno definito le pubblicità e il marketing italiano, e l'ultima opera di T. West. Ragazzi, chi vuole fare una sinopsi?
Facciamola fare alla guest star.
Ma cosa vuoi? Non le faccio neanche. Va bene, va bene. Allora, X di T. West è un film che omaggia il cinema. Ciao, Dark Secret Lobby. Ciao, ciao ragazzi, dall'aeroporto di Istanbul.
Ciao, Levi.
Sei andata fino
a Istanbul.
Istanbul per seguirci, cioè, che dedizione. Madonna. Allora, X,
Stiamo spaccando veramente i culi, ragazzi.
Allora, già è difficile fare una sinossi se tu non mi interrompi. Allora, scusami. X,
mi metto sotto e ti faccio una pompa intanto e vediamo se riesci a farla.
Io mi dissocio. Perché non c'ho più l'età. Allora, X è la storia di questo gruppo eterogeneo di persone, le quali decidono di girare un film porno semi-amatoriale con, da parte di alcuni dei protagonisti, delle velleità artistiche da parte degli altri componenti del cast, solamente di farsi riempire di soldi, e non ho detto riempire a caso. Ovviamente, dove lo vanno a girare? Lo vanno a girare nella campagna texana, che da sempre, dagli anni 70 in poi, è stato un luogo ameno e tranquillo dove chiunque di noi avrebbe potuto passare l'infanzia teneramente, un po' come farsi una settimana in Sicilia, insomma. E tutto ciò porterà ovviamente all'incontro, scontro con una simpaticissima e amena coppia di vecchietti, i quali, in barba a tutte le convinzioni, ancora hanno dei sani appetiti robusti e sessuali, e ci sarà il classico scontro generazionale che porterà sangue, budella e tutto ciò che è il campionario exploitation horror slasher degli anni 70, riportato con la critica, no, con la critica, con la costruzione scenica in HPB West. Questo, bene o male, è la sinossi.
Mi piace molto questo aspetto. Ora, io volevo un attimo, scusate, prendo il cellulare perché ho una nota, e volevo parlare di alcuni punti di vista che sono stati espressi da altri canali che non citerò e che non tetterò personalmente. Ma allora, si dice,
momenti di silenzio,
dicono che questo film parli di emancipazione femminile attraverso il sesso, e questa persona che ha fatto questa che ha dato questo giudizio veramente idiota dice: mi chiedo se abbiano mai approfondito il cinema pornografico degli anni 70 e tutta la produzione post gola profonda. Ora, io vorrei parlare un attimino così, giusto che, perché stiamo parlando dell'argomento, vorrei parlare dell'emancipazione femminile tramite il sesso in questo, perché secondo me qua è rappresentato veramente, cioè qua,
oh, ciao Danilo,
qua in questo film l'aspetto del discorso dell'emancipazione femminile tramite il sesso è rappresentato in maniera estremamente funzionale. Sì, sto parlando proprio di te, Danilo, perché vaffanculo, cioè in questo film funziona, in questo film viene rappresentato estremamente bene come l'uomo, il maschio, abbia assolutamente paura della sfera sessuale e quanto la donna abbia un potere immenso su qualsiasi uomo da quel punto di vista. E funziona.
Soprattutto immenso le cosce.
Ragazzi, ok, voi cosa ne pensate? Io vi parlo in particolare, la cosa viene rappresentata molto bene nella scena in cui un particolare personaggio femminile decide di farsi scopare fortissimo, anche se la cosa non era prevista dal copione. E questo ha effettivamente un impatto terrificante sulla psiche del proprio compagno, che passa da essere molto libero, sì, no, perché qua il porno, il sesso, una roba molto lanciata verso l'arte, a un ok, sono una merda di uomo.
Sì, ragazzi, va sempre parliamo. Bene finché non è la tua donna.
Bravo, brava. E questo film...
Bravo, bravo. Tu. Questo...
E ragazzi, cioè, parliamo un attimo di questa roba qua.
Ecco, sì, saltiamo tipo all'infra, quindi non parliamo di tutti i riferimenti.
No, no, no,
pura tecnica. Andiamo direttamente...
No, allora, Cici, sto gestendo la live. Sto dicendo, parliamo di questo cazzo di argomento, poi continuiamo a parlare di quello che volete.
Boh, io... Posso?
Vai.
Allora, Danilo dice, evidentemente non hai capito quello che hai scritto. Se posso spezzare una lancia a favore di Jack, anch'io l'ho intesa come l'ha detta Jack, quindi probabilmente siamo degli alfabeti funzionali. Però, che poi non è una critica, è un parere, cioè tu hai espresso un parere e può essere condivisibile o meno. Io non lo so se il film parla di emancipazione femminile, ma è emancipazione in generale comunque. Fanno un discorso sulla libertà dei costumi, che comunque Ippodromi l'ha avuti effettivamente alla fine degli anni 70, dopo il 68, quindi non è neanche... Perché da qualche parte ho letto, sentito dire che sono dei discorsi troppo moderni per dei protagonisti degli anni 70, cioè secondo me no, perché già all'epoca questi erano temi molto cari. La liberazione dei costumi e sessuale. Però più che un'emancipazione della donna, io appunto ci ho visto un'emancipazione, una voglia di libertà intesa come libertà assoluta, non solo sessuale. Poi il pretesto è il porno, ma perché fondamentalmente quello è il loro habitat naturale.
No, allora, sono d'accordo, ma io sto parlando proprio un attimino di andare ad analizzare il discorso del potere sessuale della donna. Quello sto dicendo. Cosa ne pensate?
Allora...
Mi sa che c'è qualcuno in chat privata. Non lo so. Nick, vuoi dire qualcosa?
Allora, secondo me il film da questo punto di vista qua è estremamente interessante e mi permetto di dire che, vabbè, anch'io ho letto delle critiche che piaciute di quella di Danilo, visto che stiamo facendo nomi e cognomi perché non lavoriamo nelle tenebre, come diceva qualcuno. Però se voi pensate, il tema della sessualità femminile qua dentro è trattato in maniera interessante, perché in realtà c'è questa scena, questa donna che decide di entrare a far parte del film, tutta parte significativa della causa di tutto il bordello che viene fuori in questa vicenda, in realtà è una donna che vuole riscoprire la sua sessualità, fondamentalmente, nonostante ci siano delle condizioni oggettive. E secondo me è interessante anche il parallelismo che c'è. Tu hai una, diciamo, detto brutalmente, hai una vecchia che vuole ancora scopare perché si vuole sentire, tra le altre cose, ancora bella, ancora accettata, ancora piacente nell'idea anche di una donna che ha perso una bellezza che per natura sua è, insomma, è mutevole ed è sottoposta a passaggio del tempo. Dall'altra c'è, secondo me, questa figura della giovane donna, che tra l'altro è quella meraviglia umana che è l'Ortega, e Dio l'abbia sempre in gloria per quanto è gnocca lei, che fondamentalmente decide di fare una roba che spezza il compagno e solleva un po' proprio veramente questa ipocrisia. Secondo me c'è una forte ipocrisia di fondo.
Jack, credo ci sia Francesco che voglia entrare.
Ma io gliel'ho girato.
Beh, perché la cosa più interessante...
Io giro il link.
Secondo me la cosa più interessante di questa figura femminile è che in realtà è una figura femminile che... non solo decide di...
Ah no, scusatemi, stessa. Scusatemi.
Vai.
Era qua sotto, scusami.
Allora.
No, era sotto e non ti vedevo, scusami. Era la schermata mia troppo piccola e non ti vedevo.
Bentornati.
Salve, scusatemi.
Oh, Francesco, è una vita che non ti vedo.
È una vita.
Allora, io rispondo un attimo in tempo reale a Danilo in chat. Danilo, io posso essere onesto, cioè il tuo commento su questo film mi ha fatto veramente incazzare, cioè non, perché personalmente io non reputo un capolavoro, lo reputo un film ok, personalmente, però dirmi che non ci sono quegli aspetti per me è molto superficiale, perché quegli aspetti ci sono, e se lo vivi, e ok, può essere molto, non, è totalmente l'opposto di quello che può essere un film di sé o un film d'autore, cioè è molto esplicito, a volte anche didascalico, anzi più didascalico ancora di quanto mi aspettassi, però c'è quel, cioè c'è comunque una riflessione, c'è un andare a cercare quelli, ma così è troppo facile, dicevo, mettetelo a scrivere, ok, però ti dico, ok, però se tu mi scrivi che quegli aspetti non ci sono o che sono buttati là a cazzo, non è vero, perché ti assicuro che io ho avuto personalmente a che fare con situazioni in cui la donna prendeva così in mano la propria sfera sessuale è in grado di distruggere l'uomo, l'ho visto fare e mi capita spesso di vederlo in relazioni dove appunto la donna prende in mano la situazione ed è un potere vero. Paradossalmente,
beh, Danilo, se puoi entrare, se Jack è d'accordo, entra, no, e parla, anzi, che ti devo, sì, dire. Se,
anzi, se
no, l'unica cosa che voglio dire, tu dici è un falso storico, ma uno non credo che voglia essere un documentario.
No, allora io
voglio essere exploitation.
Ragazzi,
poi, se non
ragazzi,
ricordo male il tuo commento, come sempre, ti poni che se qualcuno non la pensa come te è un coglione, che è quello che dà fastidio di questo modo di fare stampa, non tu, Danilo, in generale, perché non è in sé solo tu a farlo. Tutto qua e quindi viene meno anche il però sono stato frainteso, però se mi dici che sono un coglione, io che cosa devo fraintendere,
onesto, però allora se volete io gli girerei anche il link, ma non ho il contatto, per cui se qualcuno ha il contatto, se vuole entrare, per me fa solamente, perché tanto
io penso che chi sta seguendo la chat non abbia capito un cazzo di quello che state parlando.
È quello, perché io non ho capito. Vero, ragazzi,
con chi state parlando, cosa state parlando, proprio
è complicato.
Nel frattempo che hai trovato il contatto di questo, io farei un cappello. T. West è un regista che ha fatto diversi film che sono imperfetti, però sono molto particolari, e il trade union tra questi film chiaramente non è secondo me l'aspetto politico sociale. Ci sono film che sono usciti recentemente come The Man di Alex Garland, oppure c'è un film che si chiama Watcher, non ricordo il nome della regista, che sono chiaramente metafore relative a quella che è la woke movement, in qualche modo, comunque la percezione della donna dell'universo maschile. Considerando chi è T. West e cosa ha fatto in passato, noi possiamo tranquillamente dire che il suo cinema è fondamentalmente di ricostruzione, reinterpretazione tecnica di stili passati. Cioè il suo primo film conosciuto, House of the Devil, è chiaramente un riferimento alla trilogia dell'appartamento di Polanski, insomma, altre cose che ha fatto sono sempre delle, secondo me questo è il suo film più riuscito, e ancora insomma un pochino diciamo disequilibrato. E credo che ovviamente si percepisce che c'è qualcosa che ha a che fare con la sessualità femminile, però non credo che sia il fine ultimo della pellicola, nel senso che secondo me è qualcosa che è venuto fuori come espediente narrativo, nel senso che lui va avanti, voleva fare un film che riuscisse a ricreare quel tipo di atmosfera, infatti la parte cinematografica iniziale dell'edizione del porno è molto buona, veramente si avvicina quanto più possibile a quello che può essere un po' Thomas Anderson o un Quentin Tarantino, con mezzi ovviamente molto minori, però un fan di quel tipo di cinema, soprattutto di Boogie Nights o il Tarantino di The Truth, no? Può sicuramente godere di X, tuttavia non credo che quello fosse il suo fine ultimo, nel senso quel punto in cui la ragazza della crew decide di fare il porno, credo che sia un espediente narrativo. Poi ovviamente dai film ognuno percepisce quello che vuole, ma mentre gli altri film che ho citato, Watcher e Men, sono film chiaramente che partono e si sviluppano come metafore di questo tipo di nuovo pensiero, secondo me T. West fondamentalmente non gliene frega niente, perché si è focalizzato sulla creazione di questo linguaggio che gli è venuto molto bene. Tra l'altro molti ho sentito che hanno detto che il film è un po' un rifacimento di Non aprire la porta per via di diverse inquadrature. Secondo me no, secondo me è un remake di American Gothic, che è anche tra l'altro citato in quel caso in diverse inquadrature, ma nella struttura stessa del film, però in un contesto un attimino diverso. E niente, questo insomma secondo me è la mia opinione su quello di cui stavate parlando. Nel frattempo l'avete trovato quello che state insultando?
Volevo un attimo inserire prima di perdere
si insulta nessuno,
Ingram, prima di... ma Johnny Pepper è preparato,
scusami
Francesco, parlare io un pochettino mi sono eccitato,
scusami
Francesco, aspetta, tu non sai che Margherita sta citando con il suo abbigliamento il film, ma anche io dalla cintola in giù, che non vedete, cito assolutamente il film di West.
Ma non diciamo in quale scena, ovviamente. Dominate
chi cito, dominate quale personaggio.
Ma vogliamo dire che tu sei la controfigura dell'attore protagonista?
L'attore protagonista del film porno?
Sì, sei la controfigura.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Fisica, fisica che lo contraddistingue perché sarebbe razzista e quindi assolutamente non libera
il naso. Walk. Però io ero curioso di sapere cosa voleva dire Margherita.
Johnny Pepper con questo sponsor in primo piano della birra mi sta veramente, ho detto, professionista.
Ma tu perché, Francesco, non lo conosci? Tu non conosci Gianluigi Perrone?
Assolutamente no.
È male.
Ma dove hai vissuto nel gesto di pietà? Martina?
No!
È onesto.
No, vabbè, no, dai, ma comunque.
Potete parlare, Margherita. Devo fare questo caffè.
Fate parlare Margherita, che veramente è l'unica cosa che...
Scusatemi.
No, volevo introdurmi perché tu parlavi di ricostruzione, però X è un'opera di decostruzione, soprattutto dello slasher e tutte le regole dello slasher. Io credo che la scena in cui Lorraine, ragazza, decide di entrare a far parte del film sia stata messa lì più che altro perché lei era un personaggio comfort, diciamo così. Cioè, era quella che tra tutte quante poteva essere la figura della final girl, la santarellina, tra virgolette. E invece T. West decide di distruggerti anche lei come personaggio puro al 100%. Leggevo una recensione che adesso non posso citare perché non mi ricordo dove l'ho letta, che parlava del fatto che il nome stesso della protagonista, Maxine, è un riferimento importante perché Carol Clover, quando parla della final girl, dice che innanzitutto ha delle caratteristiche, tra virgolette, mascoline, cioè molto spesso è un personaggio abbastanza androgino, comunque che non mostra molto la propria femminilità, e molto spesso ha un nome che è anche maschile, ad esempio Max. Invece qui T. West chiama la protagonista Maxine, sottolinea il suo aspetto femminile e la rende un'attrice porno, consapevole della propria sessualità e della propria femminilità, quindi lui fa un qualcosa di eccezionale secondo me in questo, e te la rende poi final girl, spoiler, però mica tanto. E infatti io volevo sapere perché Nick in chat diceva che la final girl non c'è in questo film.
Ma non c'è neanche Nick,
questo non c'è neanche Nick.
Stiamo facendo un po' di cambi. Madonna. Di location,
che situazione horror, davvero?
No, stiamo facendo un po' di cambi per quello. Allora, c'è un motivo per cui dicevo che secondo me la final girl in questo film non c'è, che è fondamentalmente il fatto che io ho trovato abbastanza interessante, in realtà, che la final girl di solito, non dico sempre, ma di solito ha anche una connotazione, passami un po' il termine, di superiorità morale. Non la voglio dire proprio così,
quello,
no?
Che dicevo io prima.
Cioè, però, perché poi in realtà quella roba lì secondo me è una cazzata, perché ci sono anche, cioè, la superiorità morale non va per forza confusa con l'essere buona. In questo film qua la cosa che a me ha fatto impazzire, fondamentalmente la Final Girl e la cattiva sono, non dico identiche, ma poco ci manca. Cioè, perché quella che si salva alla fine è fondamentalmente la più stronza di tutto il gruppo per tanti aspetti. Perché adesso non voglio fare spoiler, però fondamentalmente trovi una persona che sta riscoprendo se stessa, mettiamola così. Una persona che in maniera cinica ma tenera vorrebbe raggiungere un qualcosa, ma quella che è veramente determinata ad arrivare in fondo e che capisci che in realtà in qualche modo li usa anche tutti gli altri, mettiamola così, è proprio la Final Girl, che però ha dei punti in comune veramente spaventosi con la cattiva, tant'è che tutto il pezzo finale dove la cattiva e la Final Girl si parlano sembra un monologo quasi a livello interiore. Per quello che io dico è paradossale, perché sembra che in questo film Final Girl non ci sia, perché il cerchio si chiude. Cioè, quando la Final Girl se ne va, le ultime parole è anche come si può dire, è anche l'impianto narrativo, sembra lasciare andare su una direzione per cui ti aspetti che la Final Girl sia la nuova cattiva, o potenzialmente possa diventare cattiva esattamente come il personaggio cattivo, no? E non lo fa per una sorta di maledizione o quelle cose tipiche da film dell'orrore, ma lo fa perché... lo fa perché sembra quasi che il regista ti voglia far capire che lei si sta lanciando su una strada di perdizione, di rivalsa, che poi la porterà un po' alla rovina, come ha portato alla rovina questa cattiva, che poi in realtà non è neanche poi così tanto cattiva, paradossalmente. Cioè, perché poi anche in questo film qua, per quanto il personaggio cattivo sia una stronza mondiale,
vecchia, no?
Sì, cioè, perché se tu vedi tutto il pezzo finale dove la vecchia e la Final Girl si parlano, fondamentalmente veramente sembra quasi un dialogo allo specchio, per quello che lo dicevo io.
C'è un'identificazione sicuramente tra le due, anche perché poi sono interpretate dalla stessa attrice.
Esatto.
No, ma anche perché, non so se voi lo sapete, ma la vecchia, infatti, è interpretata da Mia Goff.
Sì, infatti.
Ragazzi, ma quando io parlo mi sentite oppure no?
Sì, ha detto esattamente questo, infatti lo volevo anche... Infatti va bene anche come risposta a quello che dice appunto a Dark Secret Levi.
Sì, volevo confermare.
Che effettivamente come dice appunto Margherita, è la stessa attrice, cioè quella che fa Maxine e, come si chiama, Pearl, la vecchia, per intenderci.
La persona è anziana, vecchia. Cioè,
qua si dice a vecchia, è la stessa.
A vecchia è la stessa, hanno fatto due film nello stesso momento.
Che è Tilda Swinton.
Esatto.
No, diciamo che era questo il motivo, Marghe, per cui ti dicevo...
Tilda Swinton.
Che era questo il motivo per cui l'ho trovato è uno dei motivi per cui questo film sommato mi è piaciuto, perché l'ho trovato interessante questo modo di approcciare il dialogo, il confronto, l'antagonismo.
Scusami Nick se ti interrompo, ma ti sento un po' impastato, hai per caso bevuto?
no, assolutamente no,
scusami.
Ok. E per cui alla fine c'è un incontro tra generazioni in questo film, perché comunque sia non è casuale il fatto che appunto l'antagonista abbia sia interpretata dalla stessa attrice che effettivamente è la protagonista. Quindi anche qua, in questo aspetto, io non mi sentirei di dire che questo film è decisamente stupido. Per quanto riguarda il film, è un film estremamente semplice da seguire, ribadisco, è molto lontano dai film d'autore, dai film impegnati, dai film complicati o dai film che devi vederti 70 volte per cercare di capire, per capire qual è il loro significato, qual è il loro, o dargli un'interpretazione. Questo è un film molto dritto, molto semplice da capire, eppure non è così stupido. Secondo me ce n'è da dire da questo punto di vista. Anche questo discorso qua di utilizzare la stessa attrice per questi due ruoli, da un certo punto di vista opposti o forse allo specchio, voi come l'avete vista? Fate parlare un po' Simone, però, perché è zitto da quando abbiamo cominciato.
Sì, secondo me Simone ha tanto da comunicare.
Allora, diciamo che a me il film fondamentalmente è piaciuto,
sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Gianluigi prima, anzi devo dire che mi ha rubato le parole di bocca, perché il riferimento principale del film è sicuramente American Gothic, più che Non aprite quella porta. La cosa che mi è piaciuta tantissimo, ma mi era piaciuta già in House of the Devil, è che T-West riesce a girare un film oggi facendolo sembrare girato 20 anni fa. In House of the Devil gli è riuscito benissimo, qua secondo me un po' meno, però la sensazione che sia che siamo negli anni 70, devo dire che riesce a trasmetterla. Poi a me è piaciuto tantissimo perché ci sono, a me i film dove ci sono riferimenti abbastanza evidenti ad altri film, quindi citazioni, omaggi, mi piacciono tantissimo, e qua veramente ce ne sono, ma proprio uno dopo l'altro, quindi anche questo aspetto mi è piaciuto. Dal punto di vista dei contenuti, devo dire che ha ragione Jack, il film non è stupido e affronta diverse tematiche, anche se forse ha il difetto di non approfondirle più di tanto, ma voglio dire, più che difetto è una cosa funzionale al tipo di film, cioè il film non richiedeva un approfondimento più di quello che è stato fatto, però riesce a toccare tanti temi, soprattutto sociali, legati all'America di quel periodo. Cioè, il film è pieno zeppo, poi si capirà anche il perché di questo predicatore invasato che parla del sesso come se fosse il diavolo, e tutti nel posto dove si recano a girare il film sono ipnotizzati da questa pseudotrasmissione. Quindi c'è anche un approccio diametralmente opposto alla sessualità, chi vede il sesso in un modo, invece chi lo interpreta e lo usa soprattutto in maniera totalmente diversa. Io onestamente vorrei spezzare mezza lancia, non un'intera, a favore di Danilo, e vi spiego anche perché. Perché dopo aver visto il film, siccome io ho letto la sua recensione, l'ho sentito, e devo dire che lui mi ha spiegato alcuni punti. Devo dire che, allora, da come scriveva non si capiva, sono d'accordissimo con voi, da come ha scritto sembrava di aver distrutto il film, anzi che dicesse che se uno se a qualcuno fosse piaciuto questo film era un deficiente, da come aveva scritto. Poi invece devo dire che parlando la posizione non è così estrema, quindi
no, perché avevo paura di darti il deficiente.
Può darsi, è possibile. Tutto, ma un po' così. È possibile.
Ma mi stai dando del deficiente? No, in realtà
no, io volevo dire tutt'altro. E niente, perché in effetti secondo me la questione dell'emancipazione femminile degli anni 70 legata al sesso è un argomento che bisogna un po' prendere con le pinze, perché in effetti è un argomento che dovrebbe essere ben approfondito, non è... E secondo me il film non lo fa benissimo, non lo cura benissimo aspetto. Anche
questo
se...
film ci sono quattro donne, ricordiamo, non solo due, ci sono quattro donne, quindi quattro aspetti diversi di femminilità.
Sì, sì, e tra l'altro
volevo far notare riguardo all'argomento.
Ma non solo, sono anche quattro aspetti, secondo me, anche diversi di affrontare la sessualità. Cioè, hanno davvero delle finalità completamente diverse, sono spinte verso la sfera sessuale da motivazioni sicuramente diverse.
Dici davvero? Dici sì. Davvero? Io non penso così.
Perché secondo te
io riguardo a questo aspetto di ogni donna, se posso dire la mia, io ho trovato invece un altro tipo di chiave di lettura, quella che mi è venuta in mente quando l'ho vista, in realtà non l'ho più rivista recentemente, ma quando l'ho trovato prima. E quello che mi è venuto in mente è quello che penso sempre, che molto spesso quando si parla, quando si crea queste situazioni metacinematografiche in cui in un film si vede una troupe che fa un film, in questo caso quando si tratta di un film di genere o un film addirittura a luci rosse, e si cerca sempre di creare una sorta di metafora di come il cinema veramente, nel senso che se voi vedete le attrici e gli altri personaggi della crew, se tu togli l'elemento porno, però rimane un certo tipo di visione di come è il cinema, e quindi c'è la tipa che è una rivista, fondamentalmente non gliele frega niente dell'arte, c'è l'altra che in realtà ci crede e lo fa anche ingenuamente con una visione artistica, c'è il parvenu che però ha talento, e poi c'è la sorpresa, insomma, diciamo, non siamo in zona spoiler, però alla fine io l'ho vista, questa è la mia lettura, che magari è assolutamente sbagliata, però insomma è stata la mia lettura. Poi c'è la grande stella, la stella del passato, e niente, insomma, quindi e indubbiamente non sono due punti di vista diversi comunque di vedere l'immagine della donna, ma quattro punti di vista. Mo, salutiamo Jack, perché insomma lui dice invece che bene o male l'aveva vista in maniera diversa.
Secondo me sono invece molto simili come punto di vista. Tutte e quattro le donne in questo film usano il sesso come chiave per ottenere quello che vogliono, punto. Cioè, che a volte è il sesso in sé per sé, ma è quello che vogliono. Loro vogliono quello, lo prendono, punto. Cioè, non c'è un lo cerco, ci provo, boh, bah. Lo prendo, io lo voglio, lo pretendo, lo avrò, basta. L'eccezione è la vecchia, che fa fatica a ottenerlo, e proprio questo lo fa andare in crisi. Però se voi ascoltate quello che dice in questo film, lei dice proprio: lui una volta mi dava tutto quello che voleva, adesso non può più, ed è un problema, perché io uso il sesso come mezzo per avere quello che voglio. Io voglio e col sesso lo ottengo, punto. E questo è quello che fanno tutte le donne di questo, e va da Dio, perché dimostra davvero la potenza che hanno a livello sessuale le donne.
Sì, quanto un uomo
diventa piccolo nei loro confronti nella sfera sessuale.
Scusami se ti interrompo, tu intendi la seduzione a questo punto?
No, il sesso in sé per sé, tramite il sesso la donna distrugge l'uomo. Cioè, è bastato che Lorraine dicesse: io voglio fare sesso, e ha distrutto JR. L'ha distrutto, cioè pam, lui che piange nella doccia. Questa è l'immagine dell'uomo messo di fronte alla donna che prende quello che vuole a livello sessuale. Questo è, perché questo è il potere della donna, ragazzi. Io ve lo dico, cioè, se una donna decide di prendersi quel potere lì, lo prende e nessuno glielo può impedire.
Beh, è anche giusto da un certo punto di vista, nel senso che comunque, cioè, anche perché se ci pensi, comunque tutti gli uomini che sono tra virgolette vittime delle donne in questo film comunque sono anche conniventi in qualche modo dei loro carnefici, nel senso che la scena di JR che si rompe è fondamentalmente perché lui vuole fare l'artistoide, e finché no, scusatemi il francesismo, ma finché non gli chiavano con un cazzo gigante la tipa, e lui allora dice: cazzo, io quella roba lì non la posso fare, per lui andrà tutto bene. Finché la sua musa intoccabile poi non diventa fra virgolette come le altre, perché come lui le percepisce, cioè lui va tutto bene. Quando gli chiamano la donna è un cazzo di casino, perché il suo problema non è...
Ma non solo, ti dico di più, cioè lui è uno che è l'artistoide, che c'ha il progetto, c'ha l'idea, perché lui vuole fare il film così della Madonna, e cosa prende? Prende la sua donna e la usa come strumento, se la porta dietro per reggere il cazzo di microfono, perché quello è il suo ruolo.
Però io strumento. Questa la sentirei da Bleeding Ram.
Anch'io.
Lo semplifichiamo,
Ma non vuole parlare, si è smutata, vai.
Stavo, cerco di pensare qualcosa, perché sinceramente non lo so. Da come la dice Jack sembra un po' una cosa, non lo so, come se noi ci approfittassimo di questa capacità che abbiamo, Però c'è molta consapevolezza da parte delle donne in questo film, cioè Maxine fondamentalmente vuole diventare famosa sfruttando questa capacità che lei ha, il fattore X, però non c'è diciamo un giudizio nei confronti di quello che lei fa, neppure da parte di quella che dovrebbe essere la cattiva, no? L'antagonista del film, perché generalmente nello slasher c'è quell'atteggiamento di repressione da parte del serial killer, invece qui non c'è. Cioè, io ho provato molta empatia proprio nei confronti della vecchia, cioè nel senso che le sue azioni sono motivate da altro, e cioè i personaggi femminili di questo film sono molto molto complessi e molto molto belli, però io non so se tutto può essere ricondotto soltanto al fatto che loro abbiano un potere sugli uomini in cui utilizzano il sesso. Cioè, mi sembra un po' riduttivo il puntare sempre al voler, diciamo,
anche perché se vogliamo dirla tutta, il produttore è colui che convince Maxine ad entrare nella carriera del porno, perché lei dice c'è il fattore X, ma non necessariamente significa che lei abbia il fattore X nella pornografia. È quello che lui riesce a fare, lo trova il mezzo più veloce in un periodo in cui col tramite l'home video riesce pure a circuire, perché è molto carismatico, riesce pure a circuire un giovane cineasta giusto per non pagarlo o dargli due spicci. Quindi allora anche il produttore usa il sesso.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Usa il suo carisma. Quindi non lo so. Io questa cosa sessuale che i personaggi e le protagoniste utilizzano il sesso per raggiungere i loro scopi, no. Si trovano anzi convinti da un tizio che prima è stato il film porno. Prima del film porno c'è stato l'utilizzo del car washing in topless. Ma perché questa è una persona che è convinta che con la mercificazione, quindi il sesso, si possa raggiungere facilmente la strada del successo.
Però è il
produttore maschile che vuole utilizzare il sesso e quindi utilizzare le ragazze.
Però non c'è una costrizione, cioè lui non costringe.
No, è consensuale.
L'importante, la cosa importante è che appunto loro siano consce di quello che fanno, non siano delle vittime.
Ma a parte questo, io... vorrei risalire ad una cosa più viscerale, no? Voto del film. È una brutta cosa. È una cosa viscerale, appunto, di pancia. È interessante sapere dal portatore di luce, Bling, Johnny Pepper, perché dagli altri tre l'ho saputo questo pomeriggio, quindi non c'è sorpresa. Ma da voi tre, il voto, così, a secco.
Allora, io intanto rispondo lo stesso, anche perché, anche se te l'ho detto te oggi, ma ovviamente chi ci segue no, non ha...
E mi dai tempo di pensare al portatore
però,
di luce.
Però io
a secco, a secco.
Io dico, no, io dico...
Il portatore di luce, secco, il portatore
secco,
di luce.
Secco. Allora, io non do mai voti ai film, però se me lo chiedi tu, a secco, rispondo. Così. A secco è 7.
Brilla. Io vado un po' su, dico 8.
Johnny Pepper, che mi sembra inquadratissimo.
Io a secco, anzi, diciamo senza la sabbia, come si direbbe. Secondo me siamo sul 7,5. Cioè, io quando l'ho visto, la cosa che mi è piaciuta di più è il livello in realtà tecnico, cioè la caratteristica di questo, la ricostruzione di uno stile. Guarda che non è facile ricostruire uno stile, e la prima parte è veramente fatta bene. E niente, quindi per me è un 7.5. Perché 7.5 verso l'8.
Io sono d'accordo con...
A me è piaciuto molto.
Che lo conosco da 30 secondi e mezzo, quindi... Secondo me è un film molto divertente, punto. Cioè, non si va ad approfondire delle tematiche che lui lascia molto sul inteso, non inteso, forse è quello, forse non è quello, perché il suo obiettivo non è quello, non è riflettere, è far divertire il pubblico, come è giusto che sia.
Secondo voi perché il film, quindi, chiedo a te, perché il film è ancora al cinema? Perché un film così è uscito al cinema? Cioè, a livello proprio di marketing...
Sono una persona sbagliata.
Cioè, questa è roba che uno che gli piacciono i film di Quentin Tarantino lo va a vedere. È un film più commerciale di The West, senza essere un film commerciale, perché fondamentalmente è American Gothic meets Necromantic. C'è un sacco di Necromantic in questo film.
Secondo me è un film molto commerciale, molto commerciale, nonostante si sia preso il 18 più. Non è un 18 più, obiettivamente.
Di 8 merita sul film. Cioè, nel senso che uno che fa un film del genere, però riesce a incorniciarlo in un contesto commerciale, è un figo. Voglio dire, gli altri film di The West sono sempre in Keepers.
Ma è un figo lui o il settore marketing?
No, perché lui è ovviamente è un film indipendente, quindi chiaramente è tutto sviluppato da lui e il suo team, no? Insomma, l'idea di fare una roba del genere, e come lui ha fatto quel film sul, non mi viene adesso il titolo, però è sulla storia del massacro del
Grand
Jones. Lui è bravissimo perché lo ha fatto con Vice, e tu credi, ovviamente non l'ho visto in quel contesto, ma uno vedendolo così pensa che è un film, che è uno dei video, dei documentari di Vice.
Sì. Quindi, attenzione, però, così in questa maniera mi dici che è più bravo a vendere il suo film che a farlo.
Guarda, che fare e vendere il film è la stessa cosa. Per chi fa film, questa è una cosa molto importante, perché altrimenti il film te lo vedi solo tu. Invece, una parte creativa del film è quella produttiva, cioè il fatto di essere in grado di avere un'idea anche ostica, però è essere bravi a trasmetterla a chiunque, o a un pubblico quanto più grande possibile. Cioè, se io posso dirti il segreto della vita, ma lo posso fare attraverso un film che raggiunge, che piace quanta più gente possibile, io sono molto più bravo di Guy Madden, che fa una cosa molto strana, però ostica. Ecco, questo è quello che io penso, nel senso che più un film a livelli di lettura, ma il primo livello di lettura, cioè quello commerciale, quello che arriva alla gente forte, vuol dire che io ho fatto un lavoro molto più complesso. Cioè, se è un film, tu puoi guardare questo film come un horror, qualcun altro può guardare come un film che parla della woke culture, qualcun altro può vedere un film che parla di cinefilia e tutto il resto. Quindi ci sono diversi livelli di lettura. Se questi livelli di lettura sono armonici e riescono a raggiungere il cinema, il grande pubblico, questo è un lavoro molto più complesso di fare una roba di autore e essere spinta perché gli hai dato un premio.
Hai rotto il mercato indipendente italiano.
Ma non ha torto.
Sì, ma l'ho rotto parecchio il mercato indipendente italiano nella mia vita. Ma non voglio parlare di questo. Italiano.
Adesso gli hai distrutto il mercato a carcassa, Johnny.
No, beh, non è vero. Cioè, il punto è che io sono abbastanza d'accordo con questo punto di vista, e se volete ripeto il titolo del film che io cito più spesso ovunque, sempre nella vita, che è Mad Max Fury Road, ad esempio. Cioè, è un film che ha un livello commerciale che è approcciabilissimo.
Ma il budget è totalmente diverso, però.
Ok, no, ma il punto è quello. Cioè, lo può vedere il più stupido, beota e ignorante quel film lì e goderne, e allo stesso tempo ha dei livelli di lettura estremamente stratificati e giganteschi, almeno per come lo vedo io. Cioè, eppure funziona.
Quale film? Quale hai detto? Andare... Fury Road? Hai detto Fury,
sì,
Road?
Fury Road, per dire.
Ma ci pensavo proprio l'altro ieri a sta cosa. Cioè, Fury Road è fondamentalmente un capolavoro pazzesco, un film estremamente anarchico, e allo stesso tempo sicuramente il film più commerciale dell'ultimo decennio,
nonostante,
cioè, questo è essere grande.
Comunque dalla chat
ci chiedono,
dalla chat ci chiedono: ma della vecchia che ne pensate? Che così, chi la vuole prendere questa palla?
Io. Parliamo... Io.
E anche, no, e anche la Margherita.
Faccio andare prima Marghe. Vai, Marghe.
Margherita, carichi.
Che è anche una cosplayer del film, tra l'altro.
La vecchia penso sia un personaggio stupendo, perché come dicevamo prima c'è un'identificazione molto forte con la protagonista, quindi cattivo e final girl come due facce della stessa medaglia. E poi mi piace il modo in cui viene trattata la vecchiaia nel film, perché generalmente nell'horror quando c'è un vecchio è sempre qualcosa di mostruoso, no? È qualcosa di separato rispetto a noi, che ricade in quella sorta di categoria dell'abietto, no? Quindi di un qualcosa che si trova alla soglia tra due realtà che potrebbero essere la vita e la morte. Quindi è qualcosa che l'essere umano tende a ripudiare, ci fa senso, non lo vogliamo vedere, non vogliamo pensare che un giorno saremo così. Invece qui la vecchia, a parte che le viene dato molto spazio, e poi è proprio umana, cioè non è qualcosa di mostruoso. Capisci le ragioni, cioè è molto tragico come personaggio. Non è cattiva e uccide perché vuole punire i ragazzini. C'è una ragione di fondo, e ovviamente non si giustifica.
Sono d'accordo.
Però lei è pazzesca, è un personaggio stupendo. Hanno trattato veramente la vecchiaia, la questione anche del sesso in vecchiaia, in maniera molto, molto intelligente, nonostante le risate in sala. Però quelle...
Ma sono d'accordo con Margherita io.
Io ringrazio che non ho sentito le risate in sala, eravamo troppi. Però, cioè, tenendo conto che ho sentito le risate in sala sulla scena di sesso di Midsommar.
Vabbè, lì lasciamo stare il delirio.
Allora, a me personalmente una delle scene che ha colpito di più è stata la scena...
Siamo avanti che sta parlando Nick, il prossimo intervento...
È stata paradossalmente la scena in cui la vecchia... tenta di sedurre il giovane regista, perché in quella scena c'è una tenerezza e c'è anche quel pizzico di cringe, secondo me, no? Cioè di vedere quel qualcosa che da una parte è tenero a modo suo, dall'altra ti mette a disagio, perché è fondamentalmente una vecchia mezza nuda che, come diceva Marghe, è un tipo di fisicità che soprattutto noi alla nostra età non siamo abituati,
parla per te,
a percepire in quel modo, ed effettivamente quando poi la vecchia sfasa e fa un casino, come diceva Marghe, è una reazione quasi subitanea al rifiuto, ma non c'è la classica menata del che cazzo ne so, della vecchia posseduta dal demone di mille anni o quelle solite puttanate che ti infilano, no? Cioè, ma è una vecchia, punto, basta. È una vecchia che...
Il demone che possiede, se posso interromperti, Nick, il demone che possiede questo personaggio, il personaggio della vecchia di Pearl, è l'orologio biologico, che è una cosa molto importante per le donne. Questa è la finezza di questo film, secondo me.
La cosa che io ho apprezzato è che, a parte quello che dici tu, l'orologio magari biologico in sé, però questo personaggio è proprio un po' l'immagine del rimpianto, anche il dialogo iniziale che c'è mentre bevono la limonata, quest'idea di questa donna meravigliosa che a causa del tempo perde un qualcosa che faceva parte della sua vita, cioè la sua bellezza, il fatto che non possa più fare l'amore con suo marito, che, se ci pensate, comunque è una roba, cioè è una cosa pesante amare qualcuno e non poterci fare l'amore perché questo magari gli viene un infarto, esattamente, che è il motivo per cui loro due non fanno sesso, e sono riusciti. Allora, grazie a Dio noi eravamo troppo in pochi per aver avuto le risatine, però secondo me è un personaggio che non si meritava le risatine, cioè comunque è stato proprio un personaggio che, anche se lo capisci, poi ti sta sul cazzo, tra l'altro, perché insomma io a un certo punto non vedevo l'ora che la spazzassero via. Prego, Francesco.
Grazie. Secondo me è un argomento che deve affrontare, che può affrontare, no? Solo Margherita, questo qua. Perché tutti noi, maggioranza, purtroppo in questa situazione qua, rischiamo di fare una gaffe.
In che senso?
Nel senso che è Margherita che può affrontare questo.
Quello della vecchiaia?
No, quello della femminilità.
Dell'orologio biologico. l'uomo non ha l'orologio biologico. Sapete cos'è l'orologio biologico? Magari lo spiega.
La responsabilità dell'orologio biologico.
No,
però ce l'ho, però vabbè.
Tra l'altro voi siete più vecchi di me, quindi potete parlarne meglio voi.
Esatto, vero.
Ma non lo so.
Cioè, perché casa davvero, stai chiedendo a una 14enne di raccontare questa cosa e...
No, ma Nick da quando si è sposato poi si assume questa...
È una persona diversa.
Sì, esatto.
Una persona diversa. Allora, esatto. O Margherita o Simone, che è carichissimo, si vede dagli occhi, ma non vuole approfondire.
Una alla volta.
No, dai, Margherita.
Io la mia sulla vecchia, sulla vecchia.
Ma non è vero che Margherita ha 14 anni, però.
15.
Sì, vabbè, dai. No, ma allora, ora io...
Non sono minorenne, partiamo da questo. No,
infatti, sappiatelo. Ora io voglio sapere, da Margherita, visto che a quanto pare lui può rispondere, ma le donne ce l'hanno o no questo orologio biologico?
Io no.
Ecco, abbiamo risposto. Basta. Oh. Allora, abbiamo risolto su Carcassa finalmente.
Poi almeno di 28 anni, Margherita.
Abbiamo risolto, esatto. Abbiamo risolto questo affare. Comunque, ve lo dico in tutta onestà: è un problema che hanno tutti. Cioè, nel senso, anche cioè, tra maschietti e femminucce, quello che è l'aspettativa della società, soprattutto per quanto riguarda la procreazione, costruire una famiglia, è una cosa che ci pesa addosso come un macigno. Probabilmente alle donne di più. Ma ce l'abbiamo tutti alla lunga, per cui
ma perché devi dire così? Avevi detto tutto perfetto.
No, te lo dico perché lo sto vivendo, perché, cioè, non è che ti dico una cazzata. Cioè, io mi salvo perché sono già divorziato, per cui ho già fatto il giro. Però
salvo è di fianco a te.
Ma va bene, si può anche appropriare della mia identità, non è un problema.
No, però, cioè, però è vero, cioè dai, diciamoci la verità, a una certa età anche tanti maschietti cominciano ad entrare in crisi, perché non è solamente una questione di orologio biologico femminile, dell'avere figli, è una questione anche di aspettative dal punto di vista della società, della cultura, della famiglia e tutto il resto.
Ed è vero, però
è una questione piuttosto...
Lanciamo scusate, un messaggio, un appello.
Il film di cui stiamo parlando non è stato fatto in Italia, voi state parlando di ragionamenti della cultura italiana.
No, Stati non Uniti è vero.
Si sposa a 70 anni anche con una persona che ha contato sull'altro giorno. Cioè, il ragionamento che, scusa Jack, non per il ragionamento che stai facendo è italiano o no. Di anche altre culture. Ci sono delle culture che se a 25 anni non ti sei sposato, sei un leftover, no? Dove vivo io normalmente. Cioè, le ragazze, se non si sposano già a 28 anni, sono delle tardone. Però, cioè, in realtà stiamo parlando di un film americano. Che è una società che vede le cose, no?
Ho capito. Tu puoi essere single a 50 anni in America, ma perché hai due matrimoni alle spalle, cioè è quello il punto. Hai capito?
Sì, beh.
Ho capito, vuol dire che comunque l'hai fatto. Cioè, hai capito? A un certo punto, comunque, il fatto che ti sposi è abbastanza. Che cerchi almeno di costruire una famiglia è abbastanza imperativo, un po' ovunque.
Ma io credo che in questo caso non si parli di. In questo film non si parli tanto di creare una famiglia,
ma di avere dei desideri,
esatto, ad appagare i propri desideri,
che secondo me in questo caso do ragione a Gianluigi, non è neanche una costrizione della società, è proprio un sano appetito che ha questa persona nonostante il corpo l'abbia abbandonato.
Pensate, cioè, voi che polemiche lancio così.
Vabbè, ma tu sei un professionista, lo dice il tuo nick professionale. Ma io infatti vorrei lanciare un appello. Cioè, resistete, non cedete, non fate famiglie, non fate figli, basta. Andate avanti per la vostra strada fino alla morte, senza cadere nel tranello.
Al massimo, trucidate dei tizi che devono fare un porno, al massimo.
No, ma a parte che poi si scopre nel film, perché ora mi sono rotto i coglioni, facciamo anche spoiler, si scopre nel film che non è una mattata... che loro hanno fatto perché stavano sul cazzo questi qua, è una cosa che loro facevano sistematicamente, perché è giusto, se io sono vecchio e la vita ha deciso che io non valgo più niente, è giusto che io debba trucidare tutti quelli che sono migliori e più belli di me. È un'opera di giustizia.
Giusto?
No. Allora, ragazzi, dalla chat ci scrivono.
Io vi lascio perché mi sembrate belli gasati questa
no,
cosa.
Allora,
qua.
No. Allora, dalla chat.
Tu che sei bello e giovane, infatti, stai attento che so dove abiti.
Dalla chat. Lascio, come dovrebbe lasciare.
No, dai, che cattivi. Comunque, dalla chat ci scrivono che al massimo un gatto.
Un gatto bisogna adottare, no?
Bisogna adottare. Sta. Allora va bene, allora ok, io ne ho due, quindi sono a posto. Ho fatto la mia parte nella società.
Vi lascio voi tre, Jack, Conigliastro e Nick, nelle mani di gente professionista come Johnny Pepper, il portatore di luce, Bleeding Ram.
Massimo rispetto.
E quindi vi saluto, un bacio in bocca a tutti. Questo film a me è piaciuto, il montaggio credo sia il punto più forte di tutto il film. E quindi niente, secondo me arrovellarsi su queste cose, stai attento Jack perché tu mi caschi su queste cose femminili.
Sono d'accordissimo con Francesco perché infatti mi sarebbe piaciuto parlarne tantissimo dal punto di vista delle suggestioni horror, della tecnica, di quanto cazzo è bravo T. West, e ci siamo impelagati su tutta una questione che io onestamente
troppo morale su questo film.
Ragazzi, cioè alla fine che cazzo la sto gestendo io questa live.
Con quegli occhiali tu puoi fare tutto.
Mamma mia, ragazzi. Grande.
E allora, ragazzi.
Con quegli occhiali e col mio cuore tu puoi fare tutto.
No, parliamo dal punto di vista tecnico. Allora, di T. West. Esatto, soprattutto bellissimo. Cioè, ti stanno veramente bene, Francesco. Gli occhiali.
Ma io quegli occhiali li conosco. Poi, esatto.
Parliamo dell'aspetto tecnico di questo film.
Uno alla volta.
Esatto, per favore, uno alla volta, perché vi ho visti veramente lanciati su questo argomento.
Ma facciamo partire Francesco, che mi sembrava preparato così, perché ero curioso di sentire Francesco e Giovanni cosa ne pensavano.
Cioè, anche se Francesco in realtà fa solamente corti, quindi non sa esattamente come si fanno i lungometraggi.
Assolutamente no.
Ma tanto X sono due mediometraggi messi insieme, praticamente, come tanti film di West. Di questo c'è questa caratteristica che fa i film, c'è cioè praticamente la prima parte che dura 40 minuti e poi vabbè, partiamo con...
Onestamente nei primi film la prima parte dura 70 minuti e poi ti fa gli ultimi 10
il primo
minuti,
è il primo, sono... sì, quello era. In effetti in cioè, House of the Devil, per carità, però da quel punto di vista è scioccante e credo che lui abbia rispetto per la comunità horror internazionale proprio per il fatto che ovviamente ha un motore produttivo, però che ha il coraggio di rischiare così tanto, perché normalmente quando tu proponi una sceneggiatura, se a 20 minuti non è successo già tutto, ti dicono ma che cazzo è sta cosa, cioè cioè i film di T-Way, anche in Keepers, non so se l'avete visto, quello ambientato nell'hotel,
è uguale, serve lo stesso andamento. 80 minuti di aspettative e poi gli ultimi 10 minuti.
In questo caso è la stessa struttura, se ci pensate, però la prima parte ha quella costruzione tecnica e ha quel montaggio, come è stato detto, e ha quel tipo di appeal che ovviamente dà l'atmosfera di gente che sta già a film porno, che funziona. Ecco perché comunque è secondo me l'apice di una carriera, cioè è la cosa migliore che ha fatto e secondo me che farà per sempre, cioè nel senso che magari proveranno a ricreare questa formula.
Una volta che è stata sdoganata.
Sì, cioè nel senso che comunque sai, lui ha comunque costruito la prima parte per arrivare alla seconda come fa sempre, solo che generalmente nella prima parte sviluppa personaggi, tutto il resto. In questo caso sviluppando i personaggi, come ha detto la Carita, sono molto interessanti, però in un contesto che non ti annoia per niente.
Allora, provocazione, Ty West è meglio di Eggers?
Dai, ma che ti odio. No, onestamente no.
Ma secondo me non si può fare il paragone.
No, non si può fare il paragone perché le finalità sono diverse.
L'hanno fatto. E quindi
vabbè,
provocazione c'è.
È una provocazione, è come dire allora è meglio Eggers o Ari Aster, cioè vuoi più.
Ma stai zitto.
Ma lì è una roba diversa. Allora, io voglio rispondere un attimino a...
Ma vedi che subito la chat si infervora?
Assolutamente. E io, esatto, la chat si inferma ed è giusto così. Io voglio rispondere.
Anche sta fatto poi molti provocazione.
Allora,
no, voglio
allora
sentire Johnny Pepper, raga, è Johnny Pepper, la Johnny Pepper e Bleedingram.
Vabbè, allora vaffanculo. Riportami le salsicce. Allora.
Cioè, che è inutile. Mezz'ora fa ero a casa tua a farti la stessa domanda, quindi...
No, non mi hai fatto la stessa domanda. E io, anzi, alla luce di tutto quello che ti ho detto su Eggers e su The Northman, che abbiamo già detto in puntata, io ti dico Eggers. Poi, per l'amor del cielo, tanto rispetto comunque. Cioè, siamo
Johnny
comunque
Pepper.
Ben oltre il figata.
Non me ne fotte un cazzo di te. Voglio Johnny Pepper e Bleedingram insieme al portatore di luce.
Devo dire che mi piace di più di tra Eggers e T-West.
No, beh, una riflessione.
Sì, la riflessione che mi viene in mente, anche, no, non ha senso paragonare, però la riflessione che mi viene in mente è che Eggers ha fatto un film come The Witch che mi ha sconvolto, e T-West non ha fatto nessun film che mi abbia sconvolto.
Bleedingram.
Sì, anche secondo me. Cioè, ma io non li paragonerei proprio, fanno due cose. Cioè, per me non sussiste proprio il paragone in principio.
Il portatore.
Cioè, come se dici, se ti piace di più, se ti piace di più io, Margherita.
Bravo. Come fa a dirlo?
Beh, ovviamente è Gianluigi tutta la vita, scusatemi.
Beh, io no.
Ragazzi, immaginatevi una fusione tipo Dragon Ball di Gianluigi e Margherita.
Io sono Majin Buu, ma lei è la versione
cattiva di Majin Buu.
Non è che lo dico, sono pazzo.
La versione buona di Majin Buu.
Ci sono testate che hanno paragonato i due registi.
Beh, per carità, cioè.
No, secondo me non si possono paragonare perché fanno due tipi di prodotti completamente diversi, quindi difficile paragonarli. Se poi vogliamo fare una riflessione globale a 360 gradi, anch'io direi Eggers, però è come dire chi è più bravo tra Kubrick e Mario Bava. Come,
vabbè, cosa, ma vabbè, Dario Argento,
no, quello tutta la vita. Tutta la vita, perché ha dimostrato di farcela anche a 80 anni.
No, quella è Cronenberg. Io vorrei far notare che il regista si chiama RJ, quindi Dario RJ. Cioè,
RJ.
Quindi sì, questo è sempre nei nostri cuori il maestro.
Comunque, volevo far... mi è venuto in mente una cosa, soprattutto quando stavo parlando di Jack, della questione della sesso usato per raggiungere i propri scopi, soprattutto da parte delle femminucce. C'erano anche certi maschietti che lo fanno. C'è un passaggio, infatti, mi riferivo proprio a te. C'è un passaggio del regista subito dopo, diciamo, l'auto proporsi della ragazza a partecipare al film, in cui il produttore e il regista escono fuori dalla casa per discutere appunto di questa cosa.
Svolta.
Come?
Di questa svolta.
E il regista a un certo punto si lascia scappare. No, perché lei non lo deve fare perché è una brava ragazza. E il regista, serissimo, gli fa: io non dovrei essere io a dirtelo, ma guarda...
Il produttore.
Non dovrei essere io a dirtelo, ma guarda che di quelle nessuna è una brava ragazza. Come per dire che le donne in generale, nessuna...
Sì, però è la frase di un texano di 42 anni,
per carità,
che è convinto che l'unica maniera per fare successo nella vita è mostrare il seno delle sue donne.
È il suo lavoro, quindi, per carità. Però diciamo che questa cosa potrebbe avvalorare la tesi di Jack.
Allora, io non penso che T-West volesse dire questo, onestamente.
No, ma guarda che T-West dice... Come ho detto all'inizio, T-West dice tante cose. Ad esempio, uno dei passaggi che non abbiamo sottolineato, ma è che secondo me è abbastanza invece preponderante nel film, è il rapporto tra religione e sesso, che è sparato dall'inizio alla fine nel film, e poi c'è anche nello spoiler finale, che le due cose in un certo modo si ricongiungono. Anche con la battuta finale della
sì, protagonista. Anche perché, sempre perché, come diceva giustamente Margherita, è un film che decostruisce
anche questa Final Girl fondamentalmente, cioè, si salva per caso, anzi potremmo dire per un intervento divino, perché fondamentalmente non fa, questa ragazza non fa niente dall'inizio alla fine del film, subisce tutti gli eventi che le capitano fino alla fine, il che è strano perché proprio la Final Girl, come spiegava Margherita, è, cioè, la sua catarsi diventa dal fatto che da passiva diventa attiva e riprende in mano, giusto, sono interpretazioni degli anni 70, ma riprende in mano il suo destino con uccidendo il serial killer e cose varie.
Comunque, riprendendo quello che diceva prima Gianluigi, secondo me è abbastanza evidente il motivo per cui ancora sto film è al cinema e ancora c'è gente che va a vederlo, perché è un film divertente, non è noioso, c'è un po' di tutto, c'è sesso, c'è horror, c'è ironia, c'è, alla fine c'è un po' di tutto, c'è anche romanticismo.
Buona cinefilia pure, no? Cioè, nel senso,
sì,
che si vede
la voglia
di quello di cui sto parlando.
Sì, 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 ma guarda, anche se ti devo dire che secondo me il parallelismo con American Gothic non è che l'abbiano beccato tanti.
Secondo me è una cosa stranissima. Secondo me è una cosa stranissima. Ma sai perché? Sai perché? American Gothic, paradossalmente, è un film che era un classico per la nostra generazione. Tu sei
anni 80,
un
no?
po' più grande di me, però è scomparso, cioè non ne parla mai nessuno, non è uscito a mai nessuno. Cioè, ti ricordi quando, che cazzo ne so, le immagini degli almanacchi di Van Dog o altre cose, cioè American Gothic o anche le videoteche, era un film che l'immagine, so, Locandia, è un'immagine che si presentava spesso, era un po' come Cimitero Vivente, no? Diciamo a quel livello. Poi non so cosa è successo, ma American Gothic è sparito dal radar. È come se a un certo punto qualcuno avesse detto basta. Come anche, per esempio, La Casa Nera di Wes Craven. È un film che a un certo punto non ne ha voluto parlare mai più nessuno. Ci sono dei film dell'infanzia della gente della mia generazione che sono dei classici. Alcuni sono cresciuti, alcuni sono rimasti, altri sono spariti. Uno di questi è American Gothic. E non so per quale motivo, mi sembra una cosa molto strana. Per questo, magari, generazioni come quelle dei nostri amici qui non lo riconoscono immediatamente, ma non perché non siano decisi.
Io ammetto che l'avevo proprio rimosso, ed effettivamente è quello più vicino, anche nell'immagine della coppia anziana che effettivamente troneggia per tutto il film.
Ma anche la scena dell'occhio, che sicuramente a tanti avrà fatto pensare a
Fuggi. Bravissimo.
Invece quella è da American Gothic.
American Gothic.
Ma perché noi siamo due vecchi.
Noi siamo due vecchi. Comunque sì, il film è proprio...
Due vecchi puttanieri.
Soprattutto. Ma poi il film, come dicevi tu, è pieno di citazioni, non solo quella di American Gothic, ma veramente di tante altre. C'è anche... sul finale c'è anche un piccolissimo omaggio a Shining, quando la tipa esce fuori la faccia dalla fessura della porta battuta con l'ascia.
Sì, vabbè, sì, c'è
quindi,
anche Fulci.
C'è un po'
c'è
di...
Uber.
Quindi devo dire che è un film piacevole per gli appassionati, quindi chi riesce a trovare tutte queste cose. Ma è un film piacevole anche per chi onestamente non ha tutta questa background cinematografico, perché si fa vedere, è divertente, c'è un po' di...
Io quando l'ho visto ho pensato proprio esattamente la stessa cosa. Cioè, ho pensato, è un film che piacerebbe ai fan di Quentin Tarantino, chi piace i film di Quentin Tarantino, ma piacerebbe anche a Quentin Tarantino. Cioè, secondo me, a fine anno lui lo mette tra i 10 film, sai che lui fa la classifica, lo metterà tra i 10 film dell'anno, perché ha quel tipo di... E magari è possibile che Ti West faccia un film più grosso.
Ma già l'ha
più
fatto.
Grosso vuol dire...
Perché ha già contemporaneamente girato lo spin-off, l'altro capitolo su Pearl.
Ah, lo sapevo.
Sì, anch'io l'ho letto un paio di giorni fa.
Questa cosa sinceramente è un po'... Non lo so.
Ma perché il personaggio è proprio interessante, già aveva Mia Goth, così non la paga due volte.
Ah, cioè, tu dici, è interessante prima che abbia il riscontro del pubblico.
A quanto pare, allora, ha girato
contemporaneamente ha girato.
Se non ho letto male, poi magari riprendo la notizia, se non ho letto male ha girato contemporaneamente anche per...
Allora vuol dire che sapevano che il film era luogo di colo, cioè nel senso...
Infatti,
faccio
una chiusa solo, poi me ne vado, perché per carità, questo film è stato secondo me, impacchettato in maniera tale da dover uscire per essere un fenomeno di... e quindi di conseguenza ha già un sequel che poi è un prequel, ma sì, è fatto per essere un prodottino impacchettato. Questo non sì, è che gli toglie...
Non è negativo, però.
No, esatto, non è che toglie qualcosa al film, però... È un film.
Secondo me non è una cosa, cioè nel senso, secondo me questo film vale un dal tramonto all'alba, per dire.
Sì.
Quel sì, tipo di livello di film.
Non vanno fatte delle riflessioni sulla ma la cosa, cioè secondo me va chiuso e impacchettato nel entertainment americano, preso e buttato lì. Indipendente, sì, l'indipendente americano, regà, 3 milioni di dollari.
Sì,
3 milioni di dollari, non è l'indipendente europeo, per non parlare dell'italiano che fa schifo.
Ma a proposito, perché non fai i lungometraggi, scusami?
Ma tu fatti i cazzi tuoi.
Comunque, dalla chat ci chiedono scena preferita. Dai, facciamo, chiudiamo anche perché anche noi stiamo tirando un po' in lungo, per cui
scena proprio... preferita, comincio io e me ne vado proprio chiudendo
ma proprio per quello, cioè volevo fare una chiusa
in chiusura. Secondo me la scena quando viene il montaggio
viene?
La scena viene? Di se... Jack, devi stare tranquillo, questo ormone, questo cazzo per qua, meno la scena di sesso con in contemporanea la scena slash è interessante.
Un attimo perso, non ho capito quale slash.
Quando viene messo in contemporanea il film porno con il film horror, secondo me è una scelta.
Proprio quali sono i personaggi in gioco?
C'è la bionda,
sì,
da una parte, e Mia Goth dall'altra, nella versione vecchia.
Sì, la scena della limonata.
Esatto.
Sì, quella è molto bella come
sembra. Ok.
A me piacciono le scene con la vecchia, cioè il mio cuore appartiene proprio a lei, tipo quando si guarda allo specchio, mi fa molta tenerezza.
Simone, dai, facciamo la scia, poi salutiamo.
Ma onestamente, devo essere sincero, non c'ho una scena preferita, però devo dire che mi è piaciuta parecchio la scena dell'alligatore nel lago. Quando, cioè, non quella della morte della ragazza, ma quella prima.
Okay. Qui si vede il culo e sta per morderlo.
Esatto.
Comunque mi accodo, così me la tolgo anch'io. Anche quella per me è la mia scena.
Ok, Nick.
Ma la mia scena preferita è quando c'è il vecchio che cerca la moglie e apre la porta Kid Cudi con questo cazzo gigante nella penombra.
Guarda che quella è proprio la scena in cui Gianluigi fa da controfigura al protagonista.
Ma perché allora, secondo me veramente quella scena lì, adesso parte scherzi, è geniale per come è girata, è geniale per la faccia di Kid Cudi, è geniale il dialogo serio di uno che con un cazzo gigante di fuori ti dice Marines una volta, Marines per sempre, e cioè ha tutto quella scena. Quella secondo me è totalmente, cioè io mi sto scompisciando come i bambini nell'asilo.
E poi ricordiamolo che la figa piace a molti, ma il cazzo piace a tutti, quindi c'è, cioè, esatto, quella scena in effetti ci sta. Io sono d'accordo, infatti, con la chat, Dark Secret Lady, che sto giro mi ha anticipato. La mia scena preferita, lei dice, la scena a luci rosse della First Kill. Io tutta la First Kill l'ho adorata. Lei dice anche la scena della danza, bello, ma in realtà tutti metterei. Cioè anche lei che si avvicina a lui, cioè da quando comincia a diventare la quello.
Scusami Jack, la scena della danza secondo me c'è un corto che la batte.
Ma il corto non è cinema.
È vero.
Ricordiamolo sempre.
Ricordiamolo, sono pomodori. Tra l'altro non li avete mangiati i pomodori, stronzo. Vabbè. Con Ilias l'ha già detto, per cui Gianluigi invece, scena preferita?
Due, la prima scena di sesso tra la bionda e il campione, e poi la scena del camioncino, cioè quindi anche per me la First Kill, come è costruita tecnicamente. Sì, due ho detto, queste due.
Buono ragazzi, io noi abbiamo parlato di questo film, lascerei andare Francesco, ma in generale ci lascerei andare tutti. E perché di questo film a quanto pare ne abbiamo parlato, e sommando da quello che ci pare di dire a tutti, è un film
onesto, un film onesto, horror onesto, giusto per il tempo che, in cui siamo adesso, e che su cui c'è ci potrebbe essere delle più profondità di quanto vuol dire, ma anche se non andiamo a cercarla, è comunque un film assolutamente godibile e tecnicamente fatto veramente
perfetta.
L'ho riassunta bene?
Grande.
Ragazzi? Ok, chi è che si mette sotto a farmi un pompino a questo punto?
Vabbè, arrivo io, dai.
Grazie.
Io e Francesco facciamo un double.
Oh, là,
il esatto. Potere del sesso di Jack. C'ha inebriato.
Allora, e la colonna sonora, ci dicono dalla chat, pazzesca. E in effetti la colonna sonora.
Per chiudere dico, mamma mia, Simone comunque c'ha questa tensione sessuale sempre incredibile.
Guarda che sguardo languido, questo quel maledetto sorriso.
Sembra casuale, ma è tutta studiata.
È tutto marketing, Francesco.
Carcassa a sexy.
Incredibile. Vabbè. Mi si presenta sempre con questo sfondo neutro che potrebbe essere ovunque, ma
ovunque, ma da nessuna parte.
Esatto. Ragazzi, è stato bellissimo avervi in puntata, per cui io saluterei tutti, saluterei la chat che oggi è stata vitalissima, saluto tutti quelli che ci hanno seguito, ringrazio tutti quelli che sono qua presenti in chat perché siete stati straordinari tutti, e abbiamo parlato tanto di un film su cui si poteva parlare tanto, ma anche no, eppure noi l'abbiamo fatto, e questa cosa mi è piaciuta. Per cui
salutiamo lo sponsor Raffo.
Esatto, che da oggi sarà su tutte le magliette di Carcassa.
Volevo lasciarvi un attimo ai saluti, per cui vai con Conigliastro, saluta tutti quanti, tutto il mondo.
Ciao, grazie per avermi invitato questa.
Gianluigi, saluta tutti.
No.
Nick, vai.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Simone, il mondo è tuo, vai.
Buonasera, ciao a tutti.
Marghe.
Buonanotte.
Oh, e Francesco?
Buonanotte.
Rispetto.
Anche
rispetto.
Da Carcassa, da ospiti, amici, collaboratori, è tutto. È stato bellissimo essere con voi questa sera. E buonanotte e alla prossima, ragazzi. Siete splendidi.